ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
E questo è il podcast di 5 pane e 2 pesci. Ale, siamo entrati in quaresima, te ne eri accorta? Siamo inciampicati?
Sì, me ne sono accorta soprattutto per i digiuni, che è una cosa abbastanza faticosa, perché ho scritto la newsletter di venerdì scorso, che poi è uscita sabato. Perché comunque è una cosa molto impegnativa se vivi al sud Italia e c'è la mamma che cucina bene, dice vienite a prendere questo, passa che ho cucinato.
Dici
questo.
Dici che in Germania il digiuno non si sente.
No, in
tanto.
Germania io ero magra, e però quando sono arrivata in Italia questa cosa ha influito non tanto sull'autostima, stima, ma proprio sulla bilancia questa cosa.
Vabbè,
è stato un peso. Quindi me ne sono accorta benissimo. Ma la cosa che vorrei vivere quest'anno in maniera diversa, oltre il digiuno, che nella newsletter ho scritto delle cose secondo me molto belle, che non sono farina del mio sacco, ma sono proprio frutto di una come si chiama? Di un
ascolto.
Di un ascolto, sì, di un'omelia. Volevo condividere invece. Volevo sapere da voi come vivete la quaresima, sia se rispondete alle newsletter come vivete il digiuno, mi fa piacere, magari mi date qualche consiglio visto che per me è difficile e condividiamo delle cose belle come ho fatto anch'io scrivendo quelle cose lì.
Prima fai bollire, prima metti acqua, poi metti pasta, poi lasci bollire.
Poi accendi fuoco.
Poi accendi fuoco, poi lasci.
20
per
minuti.
30 minuti. 30 minuti. No.
E la quaresima, io non so, tu penso non l'hai mai vissuta veramente perché non ti è mai interessato niente, poi ti è stata annunciata come una cosa bella.
Ah, io parlavo di me.
Sì, sì, a te.
Vabbè, ma sono passati 20 anni, insomma, la quaresima l'ho vista tante volte.
Però ti è stata subito proposta come un'occasione, un momento bello,
sì.
una cosa di grazia.
No, ho fatto il triduo, manco sapevo che stavo in quaresima, la prima volta.
Però quando l'anno dopo ti hanno detto la quaresima devi fare il digiuno...
No, non pervenuto.
Non pervenuto.
No,
non...
sono andato semplicemente a fare settimana santa dai prati.
Cioè tu non l'hai mai vissuta sta quaresima? A un certo punto qualcuno ti ha detto che dovevi fare penitenza,
no,
elemosina,
no,
digiuni...
Sì, a un certo punto ci sono arrivato pure io, certo, certo.
E quindi...
Cosa?
E l'hai vissuta bene? Cioè uno dice devi fare penitenza, elemosina e digiuno, dici wow!
Ma non è che tanto wow, è che in realtà io in questi periodi tipo avvento e quaresima ci casco dentro, ci inciampo. Cioè a un certo punto dicono, oh domani c'è stato i ceneri, come sono i ceneri? Cioè già sono arrivati i ceneri. Quindi non sono molto bravo, io ho bisogno della dilatazione dei tempi, ci arrivo sempre un po' dopo alle cose. Però devo dire che questi elementi della quaresima sono elementi molto attraenti.
Perché forse tu da real man lo vivi da uomo come una sfida di fare l'elemosina, il digiuno, la preghiera.
Beh, secondo me sono... perché ho l'impressione che si va al cuore del discorso, perché tocchi il portafogli, tocchi la panza, tocchi il tuo tempo col Signore, quindi io sento semplicemente una grande verità. Poi non so bravo a viverlo, perché comunque appunto il fatto di inscatolarmi in questi 4 settimane che bisogna fare sta cosa così e colì eccetera, questi 40 giorni sempre un po' mi sento costretto dentro un quadratino, però in generale conosco l'esperienza del digiuno e conosco l'esperienza dell'elemosina e conosco l'esperienza della preghiera e sono elementi di verità, quindi mi attrae la quaresima nella sua verità.
Per me la quaresima è stata sempre una disgrazia perché praticamente io facevo parte di un gruppo di preghiera di rinnovamento,
sì.
Ma real,
molto strong.
Molto strong, e da piccolissima mi hanno fatto sempre partecipare al gruppo dei responsabili proprio perché ero molto piccola e il mio responsabile, real strong, real, praticamente mi diceva, tu vieni così tu preghi per noi.
Perché,
cioè 11 anni, ero
una bambina.
Perché ero innocente. Però questa scusa, tu vieni e preghi per noi, dopo quando si diventa più... non è finita mai. Io non sono mai cresciuta per loro, e però mi hanno cominciato a formare. E quindi sono sempre stata nel pastorale. In questo pastorale, il responsabile, grazie Vito, ti voglio bene, mi hai dato la fede, mi hai fatto conoscere Gesù, Lui praticamente, real strong, lui ci faceva digiunare tutti i venerdì dell'anno, no da quaresima. dell'acqua. Per noi la quaresima, per me la quaresima era, cioè non vedevo la differenza.
Ma la cosa che mi ha fatto più ridere è stata quando hai raccontato che sei andata dalle suore.
Allora, poi mi sono ritrovata a 15 anni che sono andata dalle suore ad Assisi. Era luglio. E a un certo punto, nella settimana c'era il venerdì. Arrivato il venerdì, noi anche a luglio, agosto, noi facevamo digiuno, pane e acqua. Arrivato al venerdì, praticamente io vedo le suore che nessuno nomina sto digiuno. Tutti tranquilli e sereni, ma proprio lisci, lisci, lisci come l'olio. Addirittura ci mettono, io zitta, ci mettono a tavola il pesce. Surgelato, ovviamente. È una cosa da suore, chiaro. Proprio cheap, la roba più cheap che ci poteva stare. Però io quando vedo il pesce sono rimasta scandalizzata. Quindi le suore, casa mia pure non esiste, no, il pesce, pesce neanche surgelato.
È una cosa che si mangia a Natale proprio.
Sì, si mangia la vigilia di Natale e forse ad agosto quando vengono i parenti.
Si mangia il pesce.
Basta. Cioè è una cosa, proprio,
proprio lusso estremo.
È un lusso che a casa mia si è permesso. Non lo so, declinatelo voi, dai.
Non è italiano.
Massimo
ci è concesso,
era concesso massimo 3 volte all'anno.
Bene.
La vigilia di Natale ad agosto è un'altra volta.
E invece dai suore il venerdì, hai visto?
Dai suore il venerdì, la sogliola, quella congelata, quella da un centesimo. Scandalo. Io dicevo, ma come, queste sono suore e non digiunano il venerdì? Quindi la quaresima era comunque, dai, un po'... Cioè io la vivevo tutto l'anno sta quaresima, perché sempre a pregare giorno e notte, sempre a fare digiuni. Quando era quaresima
ne veniva, se non la facevi perché non c'avevi i soldi,
e le mosse non la potevo, la facevano gli altri a me, quindi però mi è rimasta sta cosa addosso, in senso positivo, mi è rimasto però e in senso anche negativo, nel senso un po' extreme, perché ero proprio una ragazzina, mi ha forgiato sta roba qua. E mi è rimasto negativo come sacrificio, mi è rimasto bello come il senso del sacrificio, perché qualcuno nella vita il senso del sacrificio dovrà pure insegnare. E anche il sacrificio di lode, cioè un sacrificio di preghiera, perché si dice sacrificio? Perché lodare è un sacrificio, lodare Dio. È un sacrificio perché a un certo punto, se tu lodi, 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 dopo mezz'ora ti stanchi. Cioè forse non lo sai perché non l'hai mai fatto, ti stanchi. Fare il digiuno, dai e dai e dai, ti stanchi. Quindi è faticoso, è un sacrificio, ma il fatto di vivere un sacrificio è una cosa educativa, perché la vita, nella vita ci sono i sacrifici. Per essere felici devi fare dei sacrifici, non è le cose che vengono così facilissime,
cadono da sole così.
Cioè sono anche cose belle, non è che, no, non è che tutte le cose che non ci meritiamo, non ci studiamo. Il sole la mattina è bellissimo e non è un sacrificio, è un dono di Dio, punto e basta. Però in generale nella vita si suda per...
Perché la vita è scalare una montagna, e quindi andare in salita è faticoso, dove però poi i panorami sono veramente incredibili, e sono anche più incredibili perché lei ci sei arrivato con le gambe tue.
Però io mi sono sempre chiesta, adesso che sono un po' più grande, che non ho questo vincolo di fare i digiuni tutti i venerdì dell'anno, mi sono chiesta che cos'è la quaresima, cioè come faccio a viverla adesso che sono grande, e prendendo quell'esperienza che ho fatto, bella, molto forte, però viverla oggi, che cos'è sta quaresima, che senso ha per me adesso? E mi ha aiutato sempre, ho suo sacerdote, raga, in quaresima, siccome lui è esorcista e quindi digiuni, preghiere,
a manetta, sì.
Secondo me lui le fa tutti i mercoledì, tutti i venerdì dell'anno, gli ho chiesto ma lui non mi risponde, quindi è vero. cioè per il mestiere che fa.
Lui è del mestiere,
perché c'ha questo ministero, non è che si può permettere di non essere così rigido anche nella preghiera. Allora, le fa delle omelie pazzesche sti giorni, mo siamo nella prima settimana, è cominciato mercoledì.
Sì, ma non sono pazzesche alla Don Fabio o all'Epico, che sono interessanti.
E
sono,
ti aprono un mondo.
Sono pazzesche. Legnate. Perché vanno a mettere proprio il gettone lì dove ci sta il posto giusto, cioè vanno proprio, ti dicono quella parola che ti aiuta a, in qualche maniera, a entrare pienamente in quella, nella scrittura fondamentalmente, nel tempo che stiamo vivendo.
Allora lui ha buttato sta bomba dopo io e Anna Chiara siamo andati in sacrestia a salutarlo e volevamo capire meglio quello che aveva detto, perché era stato un attimo un po' strong. E lui ha fatto, lui ovviamente mi ha preso come esempio negativo e ho capito bene quello che voleva dire. Lui ha cominciato l'omelia dicendo: la Quaresima è il tempo della scelta. Cioè la Quaresima è un tempo di grazia in cui Dio ti dice: oh, basta. Io non sono venuto qui a scherzare e a ridere con te. Io ho dato la mia vita per te. Io sono serio. Io non ti, dice Padre Giovanni, Dio non ti ha amato per scherzo. Cioè Dio ha dato il suo sangue, il suo figlio, tutto quello che vuoi per te. Tu con la tua vita vuoi fare sul serio sì o no? Cioè tu la vita la vuoi perché Gesù Cristo già te l'ha data. Lui te l'ha già... è come una persona che ha fatto un guaio, io ho rotto la macchina uno, arriva e per ripagargliela non so come fare perché non so, c'ho i soldi, è impossibile ripagargli. Ho rotto una Ferrari, io non ce l'ho 20.000 euro per riparare il specchietto della Ferrari.
Ah, ecco lo specchietto, è così.
E quindi dico, ma come farò? Cioè, la mia vita è finita, la mia vita è finita. Arriva uno e dice, non ti preoccupare, lo specchietto lo pago io. È già pagato, stai tranquillo. Digli al tizio che può andare tranquillo in officina che io l'ho già pagato. Tu non ci finisci in galera, non ci finisci sul lastrico, continuerai, stai serena, ho pagato per te.
Non è un esempio molto calzante, comunque vai.
Dai, è banale.
Non arriva molto, però vai, continua.
Vabbè, lo devo fare più extreme.
No, vai, di che devi dire? Però secondo me non è tanto... Vai.
Vabbè. E tu però devi accettare o meno. Quindi la Quaresima è come se tu dici... Sì, va bene, accetto che tu l'hai pagato per me e godo di questa cosa nella mia vita, oppure, e dimmi chi sei, perché nella vita sai quanti specchietti romperò, ho bisogno di te, oppure tu dici no, io questa grazia non la voglio.
Ma quello che capisco io, da quello che dici tu, ma anche dalla mia esperienza...
Se ti viene un esempio meglio, fallo.
No, a parte l'esempio, secondo me non c'è esempio da fare, io penso questo... Una catechesi bellissima che abbiamo sempre fatto durante gli incontri di Pasqua è quella: ma tu, questa domanda qua te devi fare, ma tu ce l'hai bisogno di un salvatore?
Ce l'hai ha bisogno?
Cioè hai bisogno di un salvatore, perché se non hai bisogno di un salvatore, cioè non è un... no salvatore quello che ci mette i rubinetti, no, salvatore il salvatore, cioè ce l'hai bisogno, senti la necessità di essere salvato? Oppure stai a posto così, oppure un optional, oppure una cosa più bella così. E rendersi conto, entrare nella Quaresima vuol dire rendersi conto che tu non basti a te stesso innanzitutto, ma non perché non sei abbastanza bravo, ma perché tu sei egoista.
La voglia.
Io
pensavo di non esserlo.
Cioè tu... veramente
pensa quanto sono egoista che pensavo che non lo è.
Cioè proprio tu che pensi di non essere egoista, sei forse più egoista di tutti quanti. Cioè tu
fai l'altruista per egoismo.
Tu sei vendicativo.
No,
ma tu sei vendicativo. Tu che dici che no, ma in fondo no, tu sei vendicativo. Tu veramente non sei misericordioso. Cioè non sai veramente riversare il tuo amore nel cuore dell'altro e accogliere la difficoltà dell'altro nella tua vita. E tu vivi veramente per un appagamento personale. Cioè tu quello che cerchi è veramente soltanto un appagamento personale. Ora ti puoi indignare, non lo so. Io ci ho messo tanto tempo per accogliere queste parole e... sulla mia vita e anche incominciare a pensarle come vere, ma io per me penso che sia così, cioè per quanto francamente ce la sto mettendo tutta, ragazzi, lo dico tutto il cuore, io ce la metto tutta nella mia vita a non essere egoista, ad essere misericordioso, ad accogliere il dolore dell'altro, però sono, cioè ci arrivo fino a una certa francamente, e questa certa è molto poco, ecco, non è che proprio faccio sti passi da gigante o queste opere così fantastiche. Ecco, è rendersi conto che invece in tutto questo non c'è bisogno che lo fai da solo. Cioè, l'altro giorno appunto parlavo con Don Antonio e lui mi ha detto Il problema dei cristiani, in particolare dei cattolici, è questo, è pensare che le cose devono risolvere loro. Tu adesso hai un problema? Hai un problema con tua madre? Hai un problema al lavoro? Hai un problema con tuo marito? Hai un problema con la tua ragazza? Hai un problema con te stesso? Tu ti metti lì e ti incominci a guardare su YouTube tutti i video quelli di auto... come si chiamano?
Autosostentamento. A te stesso, cioè per reggerti in piedi.
E ti guardi...
autoraddrizzamento da capoccia.
Ti guardi, leggi le newsletter di 5x2, ti ascolti i podcast, ti guardi tutto quello che te puoi guardare, perché devi risolvere. Vai a fare terapia, quello e quell'altro. Quelli più, diciamo, che si fanno il mazzo. Poi ci sono gli altri invece che tranquillamente guardano la vita appunto dal finestrino, ma diciamo, quelli che si muovono cercano di risolvere. Quello che mi insisteva Don Antonio con me è che dici, no, la vita del cristiano non è questa. La vita del cristiano è guardare queste cose qua, prenderle e dire, Gesù, te le do a te, perché tu sei il Salvatore, perché tu hai la forza di poterle risolvere veramente, non metterci a toppa a colori. Ecco, quando noi entriamo in quest'ottica che appunto siamo mancanti del necessario per noi stessi e per gli altri, allora possiamo farci la domanda e dire, ma tu un salvatore nella tua vita lo vuoi?
Don Antonio, sempre nell'omelia, diceva la quaresima è, che era il Vangelo di quella dell'altra sera, la quaresima è Gesù lo incontro e dici, allora, chi vuole venire dietro a me? Cioè, se vuoi venire dietro a me, se hai bisogno del Salvatore, se tu c'hai bisogno, devi prendere la tua croce e seguire, e seguirmi. Prendi la tua croce e seguimi. E diceva lui...
Ed era il Vangelo del giorno, no? Mi ricordo.
E diceva lui, e qual è la nostra croce? È la malattia? No! È una sofferenza? No! Dice, come malattia, sofferenza, non so, la croce?
È la socera?
Sì, beh, quella forse non essere. L'ha nominata, ma forse era sì. E lui dice, no, perché la sofferenza, la malattia, comunque sono il male, qualcosa che è male, Dio la permette, però sempre male, cioè non viene da Dio, diceva lui. Cioè Dio la può anche permettere una cosa, però non è una cosa che è male viene dal male. Dio la può permettere per un bene più grande, ma se...
O per la libertà umana.
Se c'è il tumore è male, non t'ha mandato Dio. Dio lo ha permesso perché non c'è niente che si muove senza la volontà di Dio. Cioè Dio l'ha permesso. Se ti è successa una cosa orribile nella tua vita, è male. È male e basta.
È sofferenza.
È sofferenza e basta. Quindi quella roba lì viene dal male. Prendi la tua croce. E allora poi non finiva durante l'omelia. E noi dopo siamo andati in sacrestia a dire, oh, ma sta croce qual è? Cioè, se la sofferenza non è, la malattia non è, cioè, qual è la mia croce? E lui ha fatto questo esempio. Parlava con me Anna Chiara, le ha fatto ad Anna Chiara. Hai visto questa scema qua? Che ero io. Allora, sta scema qua. Appena succede una cosa alla baita, con i figli, col marito, viene qua e comincia a dire, no, ma io così, e casca come una pera cotta. Casca, casca, casca e si fa fregare. La sua croce, che qual è? Quello che gli succede o lei? Perché se lei fosse docile al Signore, qualsiasi cosa può succedere, bella, brutta, tremenda, orripilante, lei loderebbe Dio e direbbe, Signore, ma se da te accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Signore, io ti ringrazio per questa cosa che mi hai dato, per lo zio che mi tortura, io ti ringrazio, Signore, perché so che se tu l'hai permesso è un bene per me.
E tu gli hai risposto, ma va bene, ti assorti.
Lui ha detto, perché la nostra croce, la croce di ognuno di noi, sono le nostre resistenze alla grazia che Dio vuole operare, perché se Dio permette il male è perché vuole operare, guarire, salvare te, ti vuole dare un bene più grande, e tu però ci soffri come un cane perché non ti fidi, perché ti manca, diceva a me, perché questa, riferito a me, non c'ha la fede, perché se ci avesse la fede, lei non cadrebbe come una pera cotta, lo dice in dialetto grezzo, non cadrebbe come una pera cotta, come casca ogni volta che le succede qualcosa, capito? Lei non c'ha la fede e dice quanto tu sei più docile alla grazia e lasci fare al Signore, tanto meno soffrirai. La nostra sofferenza è la misura della nostra resistenza. Quindi la nostra croce sono le nostre resistenze. Siamo noi.
Sono gli impedimenti che noi mettiamo al Signore affinché agisca.
Infatti, se io penso a certe situazioni pazzesche che sono successe a delle persone,
Sì, ma a me viene in mente Chiara Corbella, per dire, voglio
Chiara
dire.
Corbella,
Cioè,
Justin, che lei e i
sì.
suoi
Tutti
fratelli, tre fratelli, sono morti
e tre malati.
e i genitori, una santità, non si è mai vista, sta gente felice. Cioè, tu
Di
dici
fronte a grandissime sofferenze e anche
cose
ingiustizie.
grandi, cose pesanti. Tu
Sì.
dici, ma com'è possibile? Io guardo Padre Giovanni e so certe cose e dico, ma com'è possibile che tu gli chiedi come stai? E lui dice, mi godo la vita. Cioè, lui è felice veramente, però c'ha delle sofferenze addosso che tu dici, ma com'è possibile che questo. Cioè, tu lo guardi negli occhi, è sincero, è possibile perché loro non hanno resistenze. Loro, non che soffrono, ma hanno una fede così grande, queste persone, che sono santi, non sono persone. Cioè, sono persone sante, come devo dire?
Sì, so persone, ma so
Sono persone,
sante.
ma hanno la fede, quindi, e avendo la fede sono sante. E vivono la santità già sulla terra, cioè vivono la beatitudine, quindi già sulla terra, nel senso che non è che non soffrono, ha voglia che soffrono, ma con una fiducia così grande che non hanno resistenze al Signore questi. Io li invidio con tutta me stessa. Io voglio sapere come fanno. Io non ce la faccio. Non ce la posso. Io sono ansiosa, resistente, orgogliosa. Non, davanti a un'ingiustizia mi ribolle il sangue. E il Signore proprio l'ingiustizia mi dà di
Ma
vivere. Che
noi
casualità.
in Basilicata abbiamo proprio il te, sei imbrone Castronuovo, proprio, sei proprio tu, sei imbrone di Castronuovo.
Cioè, io davanti a una falsità e a un'ingiustizia, a me mi ribolle il sangue, ma proprio che io perdo la ragione, io perdo il senno, io vado fuori di testa. Vado fuori. Gesù Cristo, davanti alla falsità, all'inganno, alla tortura fisica, all'ingiustizia estrema. Cioè, io penso che tutta quella gente che stava là, che diceva crocifiggilo, comunque. C'erano tante persone che erano state guarite da Gesù là in mezzo.
Crocifiggilo.
C'era tanta gente là. C'era per forza ci doveva essere qualcuno che era stato guarito. Porca miseria.
Hai voglia.
Possibile che nessuno, non lo so, è andato lì e si è fatto uccidere a costo della verità? Non le è salito il sangue al cervello? Le è salito però lui, Gesù Cristo, era tranquillo. Ma sei tu, gli ha detto, tu lo dici. Non ha detto. No. Allora, se voi vedete il Venerdì Santo che si legge tutta la Passione, Gesù dice: Pietro, tu aspetta che il gallo canta 3 volte. Poi dice: Tu lo dici? E poi dice: Abba, Eloi. E basta. Non si lamenta manco. Cioè, non è che non reagisce, non si lamenta manco.
Non trova scuse o
Non si
cose.
difende, non fa. E per me è assurdo. Per me è assurdo.
Questa cosa è vera per Gesù, e che questo però uno subito dice, vabbè, ma quello è Gesù, cioè, però se vai a leggere le lettere di Paolo, cioè lui dice proprio chiaramente che è proprio che la mia potenza si manifesta nella tua debolezza. È proprio questo il punto. Cioè,
La docilità.
sì, cioè, non importa quanto sei debole, quanto sei storto, quanto sei testardo, quanto sei mancante, quanto sei fragile, quanto sei ferito. tutte queste cose qua fanno parte già della tua storia e fanno parte anche, cioè, facendo parte della tua storia, fanno parte della storia di Dio. Lui stesso era fragile, lui stesso era esposto, lui stesso non era forte, lui stesso tutte queste cose qua, soltanto che, ecco, il cammino di Quaresima ci aiuta a entrare in questa cosa qua, che, lasciamolo dire così, il problema siamo noi. E quando facciamo Retra Bora, sempre parliamo di questa cosa qua. Devi lasciare... Perché zappi? Perché lavori? Perché ci alziamo alle 5 di mattina? Perché questo? Perché? Perché tu... Il problema è che Dio non agisce nella tua vita, non quelli di quelli di Retra Bora, proprio nella tua vita che stai ascoltando. Sono gli impedimenti che tu frapponi fra te e Lui. Lui non può agire nella tua vita se tu metti questi impedimenti. Se questa docilità non c'è, non ci può entrare nella tua vita, perché ti lascia libero. E tutto il lavoro di Retra Bora, tutto il cammino di quella settimana là, è tutto è funzionale a imparare ad abbandonare gli impedimenti. Almeno uno, almeno nominiamone uno. Almeno dagli un nome a uno, un impedimento, perché è per questo che Dio non agisce nella tua vita. Molti so che ascoltate e magari siete inguaiati col fidanzato, e molti ascoltate che il fidanzato non lo trovate o la fidanzata non la trovate. Molti ascoltate che magari il lavoro non va, oppure la vostra relazione matrimoniale, insomma, è un po' zoppicante. E tu dici, Signore, salvami, salva questa cosa, fammi trovare il fidanzato. Ma la domanda che ti devi fare tu oggi è questo: tu hai 35 anni e il fidanzato non ce l'hai. La domanda che ti devi fare è perché? Perché ti trovi in questa situazione? Tuo marito è parcheggiato sul divano, tua moglie non so che cosa, i tuoi figli non so che cosa, il lavoro non so che cosa. La domanda è perché? Perché ti ritrovi in questa situazione qua? Tu dove sei in tutto questo? Cioè, se la relazione con tuo marito non funziona, ma cioè, non è che sarà colpa di tuo marito, immagino. È
una di solito sì.
È una relazione.
Se fra me e te non funziona, è colpa tua.
Mia, sì, va bene, questo è da copione. Però la verità è un'altra. Se tu a 35 anni queste storie non vanno mai, ma guarda che dietro ci sta una verità più grande. Mi raccontava un nostro amico psicoterapeuta che lavora tantissimo con i ragazzi, diciamo, un po' più grandi. E lui diceva, ma una persona a 40 anni che non riesce a fidanzarsi, ma il problema non è il fidanzamento o trovare la persona giusta. Là ci sono dei meccanismi psicologici proprio banali, cioè banali nel senso che tecnicamente sono proprio chiari, che non ti permettono di entrare in intimità con una persona. Allora quello che devi fare è, in generale, di fronte a qualsiasi difficoltà della tua vita, abbassare le armi, abbassare la difesa, imparare a diventare docile e accogliere e pensare molla e fai fare veramente alla grazia del Signore, che vuol dire rendersi conto che tu puoi arrivare fino a un certo punto e che è cioè il lavoro grosso che devi fare tu non è nel risolvere ma nel lasciare, perché lasciare comunque non è facile.
No, quello che volevo, per concludere questa condivisione, volevo aggiungere questa cosa qua per concretizzare, cioè, quindi la Quaresima è proprio una scelta di dire sì, voglio seguire il Signore, tanto che addirittura faccio elemosina, digiuni, perché lo voglio incontrare davvero.
Ma dico, quindi tutte queste cose qua che servono per mollare.
Per mollare. Lo voglio fare per mollare, perché queste cose qui sono un'arma, questo l'ho scritto nella newsletter, parlando del digiuno, un'arma fortissima, spirituale, per spezzare le catene e il giogo di tutte quelle cose che nella vita ci opprimono, ci appesantiscono, ci impediscono di essere felici, ci impediscono di avere una relazione sana, ci impediscono di amare veramente, ci impediscono di fiorire, ci impediscono di avere successo in quello in cui vogliamo, ci impediscono di essere liberi in generale. E noi pensiamo sempre, perché siamo del 2000, pensiamo sempre che i problemi abbiano solo un'origine psicologica, perché mia madre, perché mio padre, e quindi noi siamo abituati tutti ad andare in psicoterapia. Bravissimi, bravissimi, magari tutti.
Fatelo anche per me.
No, io ci ho fatto assai. Quindi, bravi, bravi, è una cosa utile, Se fatta con una persona competente, che non ce ne sono molte, sono proprio rare, e
Però ci
più,
stanno, ci stanno.
però ci sono, ma sono rarissime, però quello di cui noi non ci rendiamo conto è che qualsiasi problema abbia scatenato il non riuscire a laurearti, non riuscire a fidanzarti, non trovare la tua strada, un interesse, o fallire nelle relazioni, o con tuo marito non vi capite, o tutto quello che vuoi tu, ha un'origine spirituale. Cioè, vuol dire che non essere stato amato da bambino, quindi tu fai difficoltà a essere importante, a pensare in grande, per esempio, c'è un'autostima bassa. Comunque, qualsiasi ferita noi abbiamo, tutte si possono riassumere in un'unica parola: mancanza d'amore. Non aver amato abbastanza, non essere stati amati, è un peccato. Cioè, il peccato è mancare il bersaglio, vuol dire non amare fino in fondo dove a posto tuo, dove eri. Quindi, qualsiasi cosa noi abbiamo ricevuto di male è male, è peccato. Quindi, non ha solo un'origine psicologica. Tu lo puoi risolvere, facciamo l'esempio: Giacomino ha poca autostima, va dallo psicoterapeuta e va meglio. Il punto però è che questa cosa qua ha un'origine anche spirituale, cioè tu devi guarire, devi perdonare, oltre ad avere una buona autostima, poi devi guarire, devi perdonare e devi dare un senso a tutta quella storia, perché quella storia diventi, e non l'ho scritto così bene, perché quella storia diventi una storia di salvezza. Cioè, non è solo stare bene, è trovare un senso e una pienezza e che poi tu puoi ridonare agli altri, e questo si chiama vocazione, cioè che dopo quella roba lì diventa proprio il tuo posto in cui ti spendi e fiorisci. E ringrazi tua madre che ti ha trattato in quel modo e che non ci ha avuto l'autostima, perché a quel punto lì ti rendi conto che Dio ha permesso quel peccato, quella mancanza, per farti fiorire e farti trovare una cosa più grande. Questo solo la fede te lo dà, solo Gesù Cristo. E il digiuno, l'elemosina, la
La
penitenza, la
preghiera.
preghiera, ti aiutano a vedere la tua storia con occhi di salvezza, cioè con occhi, sono armi spirituali per combattere ciò che ti è stato donato che non è buono e che quindi oggi ti ritrovi addosso, e sono le tue resistenze. Cioè, io sono ansiosa perché? Per tutta una storia. Questa è la mia resistenza. Entro nei loop, mi faccio. Adesso sto entrando in un altro loop, ma ritorno che è il mio solito. Adesso sto ritornando in questo loop. Mi stanco. Di giorno e di notte con questo pensiero mi distrugge. Cerco di tenere lontano la rabbia, cerco di. Che ce la devo fare? Ma finché io non uso la preghiera, il digiuno, l'elemosina, non uso armi spirituali, la voglia che la psicologa mi dice: no, perché la tua storia adesso tu. Io l'ho fatte già queste cose, ma ho bisogno di avere una fiducia grande e di ringraziare. E di ringraziare. Quindi il digiuno, la preghiera e l'elemosina mi levano tutto, mi fanno arrivare al dunque delle cose, mi fanno arrivare all'essenziale e dovrebbero portarmi alla fede e quindi al ringraziamento. Punto e basta. Del bene, del male, del giusto, dell'ingiusto, dell'ingiustizia, dell'amico e del nemico. Questo mi dovrebbero portare a fare. Questa è nata Quaresima, adesso ci proviamo un'altra volta quest'anno.
Altro giro, altra corsa. Cioè, sono cose grosse quelle che stiamo dicendo. È naturale che magari alcuni rimangano scandalizzati oppure dicono come si fa, eccetera. Io posso dire un'ultima cosa come mia testimonianza personale. Quando appunto Don Antonio mi ha detto molla, molla sta roba che ti porti appresso, una cosa bella che mi ha detto è: una volta che tu lo fai, è fatto. Cioè, quando tu veramente lasci andare col cuore in verità davanti al Signore, lui poi lo prende veramente e lo fa subito. Diciamo, i frutti, i risultati, come ti pare a te, i cambiamenti grossi, magari ci metterà del tempo, però una volta che tu lo lasci veramente. Quando tu molli veramente, molli e e lui se lo prende subito. Non devi rifarlo 100 volte, ridirglielo 100 volte.
È impossibile per me non ridirglielo 100 volte.
Lo so, però
ce la posso fa.
Però la cosa bella è che il Signore ti prende in parola. È una cosa seria. E lo fa veramente. Non è come la tua parola, è come la sua parola. È diverso. E a me questo mi ha dato un'enorme energia, proprio di fiducia, tanto. Come quando ti vai a confessare un peccato, no? Non è che vai tutte le volte a riconfessare lo stesso peccato. No, né io nel 1953 ho rubato 4 galline. Sì, ne ho capito che nel 50 ho rubato. Poi, io l'hai già confessato, il Signore ti ha già perdonato. E così via, e così via. Ecco, anche noi affidiamo i nostri impedimenti, almeno uno. Dai un nome a uno. Prendilo, mettilo là all'angolo. Dai un nome a un tuo impedimento, con chiarezza. Mettilo a fuoco.
Fai degli esempi. L'ansia, ma è un impedimento.
Potrebbe essere la rabbia, per esempio.
La rabbia.
Potrebbe essere il fatto che tu chiedi giustizia per una certa cosa, no? E pretendere la giustizia umana su una certa cosa, faccio proprio, è chiaro, no? Molla. Quello è un impedimento, perché è vero.
T'aggancia
che
là.
Sì, perché è vero che tu hai subito quell'ingiustizia.
Ma fai esempi che non ci riguardano. Degli altri. Fai inventatelo. Se non ci siamo crepo a sto podcast.
E che esempio vuoi fare? Cioè, l'esempio che ti sto dicendo adesso del chiedere la giustizia è che, per esempio, magari tuo padre è stato assente, tuo padre non è stato presente, tuo padre non ti ha difeso, tuo padre ha pensato ai cavoli suoi.
Sei arrabbiato.
E tu sei arrabbiato, tu ci stai male per questa cosa, perché tu la presenza di un padre non l'hai sperimentata realmente.
E adesso ti è ricapitata un'altra cosa e tuo padre lo stesso punta a capo e ti fa un male.
E ti fa un male cane. O magari stai in terapia e ti rendi conto che tu sei quella persona timida, sei quella persona insicura a causa di tuo padre. Dici, ma affanbenno, va. Quindi non so io che so così, è che
non è colpa mia, è che nella vita mi è successo da questo padre.
E quindi io sono cresciuta così, un po' stortignacola da sta parte. E tu l'hai, e il tuo cuore grida giustizia di questa cosa qua. Ecco, sì, hai fatto bene a dargli un nome, hai fatto bene a riconoscerlo, hai fatto bene a fare il punto della situazione. Però adesso molla, molla, perché la tua giustizia verrà attraverso qualcosa di diverso dal appunto ricevere una giustizia umana rispetto a un padre che non c'è stato. La tua giustizia è una giustizia fatta nella fede, è una giustizia fatta di verità più grande, che ti supera, che supera tuo padre sicuramente, supera i suoi limiti e supera pure i tuoi limiti. Perché il punto fondamentale della salvezza è che una cosa è la guarigione, una cosa è la salvezza. La guarigione, tu sei ammaccato da una parte e ti danno una botta di polish, va bene.
Okay. Di?
Polish.
Che?
Niente, insomma, c'è un'ammaccatura della macchina, ti rimettono a posto la carrozzeria e te la lucidano. D'accordo? Però è sempre la stessa macchina, invece la salvezza è un'altra cosa. È che tu sei una macchina un po' così, un po' una Fiat.
Carlo Attrezzi.
Un po'... un po' una Fiat del 1987, così e...
no, 1987 l'altro giorno, io ho 2 anni nel 87.
Sì, insomma, una macchinuccia un po' così, un po' cheap, un po' scarsetta. Ecco, la salvezza non è una mano de polish, la salvezza invece è che tu ti fa diventare una Ferrari, ti fa diventare un elicottero, ti fa diventare un missile spaziale. Ma uno c'ha paura. Cioè, certo. Se uno è abituato ad andare da qua al supermercato di ritorno tutti i giorni o a giorni alterni e poi ti dice no, io ti faccio diventare una navicella spaziale che va fino a Marte, insomma è figo come idea, molto figo quando la fanno l'altri, però doverlo fare tu magari hai un po' di timore. Ecco, molla, lasciati andare, non ti far definire da queste cose brutte che ti sono successe, dai limiti che hai sperimentato della tua vita, dalle cose che non sei capace a vivere. Molla e lasciati veramente salvare e diventare quella persona che il Signore ha sempre pensato che tu potessi essere. Ecco.
Va bene, spiegateci per voi che cos'è la Quaresima, se ce la state facendo, se ce la volete fare, se la volete vivere in questo modo così bello o se invece è solo una rogna per voi e basta. Spero che questo podcast vi sia stato utile per darvi un incentivo per viverla in maniera bella e che possiate vederla come un'occasione grande, questo tempo di grazia, tempo di grazia proprio bello, 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 e non un tempo emotivo. Adesso
ci sforziamo
di soffrire insieme a Gesù, di portare un pezzo della sua croce. Te na tu che già sai.
Infatti.
A tu e basta.
Oh, poi me lo ricordo a tutti quanti che su 5P2P, no, 5P2P.it ci sono tutti i numeri arretrati del podcast, della newsletter, e vi potete scrivere anche alla newsletter se volete ricevere i prossimi numeri.
Se volete fare una penitenza, leggeteveli tutti.
Vabbè, insomma.
Va bene, buona settimana, buon inizio di quaresima a tutti.
Ci vediamo lunedì prossimo e venerdì con la newsletter.
Ciao.